Passaparola, non è un paese per onesti. Del PM Nino Di Matteo. Seconda parte. Blog. L'inchiesta sulla trattativa è in corso, il processo è in aula e la percezione è quella che ci si allontani sempre di più dalle solite facce dei mafiosi brutti, sporchi e cattivi e che ci inoltri invece in territori davvero da romanzo. Quante facce da mostro, quanti insospettabili, quanti uomini di confine hanno calcato questa storia di decennali rapporti Di Matteo. Ma, d'altra parte, un processo che tenta di ricostruire le tappe di un ricatto allo Stato. Portato avanti anche la nostra ipotesi con il contributo di esponenti delle istituzioni e dello Stato, non può che occuparsi di questi aspetti. Più le indagini vanno avanti, ma non solo la nostra indagine palermitana, ma penso a quelle di Caltanissetta, penso a quelle sfociate nei processi di Firenze, più ci si rende conto che spesso la storia della mafia si è intrecciata con la storia di complicità istituzionali, con la storia di apparati istituzionali che non sempre hanno agito rispettando la lettera e lo spirito della legge e dei poteri che la Costituzione e le leggi attribuiscono a questi apparati. E non so dirle quanti sono i soggetti che eventualmente conoscano delle verità che continuano a tenersi dentro, ho la sensazione che questi soggetti siano tanti e che però siano frenati dalla consapevolezza che questo tipo di accertamenti e di verità probabilmente non interessano tutti. Blog. Non le è mai venuto in mente, lei uomo di Stato che processa un altro pezzo di Stato, che in fondo i perdenti siete voi, che voi siete quelli visti come i cospiratori, i ricattatori, quelli che vedono le cose che non ci sono, cioè come fa un magistrato come lei a fare i conti con questa realtà? Di Matteo. Ma, vede, noi abbiamo la consapevolezza che questo tipo di inchieste non giovano alla nostra carriera, immagine, ma in fondo fanno vivere anche spesso provocano una situazione di isolamento e di incomprensione purtroppo a volte anche all'interno della stessa magistratura e questo fa molto più male di qualsiasi altra cosa, però le ripeto quello che magari può sembrare retorico, in fondo se abbiamo scelto di fare i magistrati, di occuparci di determinate vicende, di fare i magistrati a Palermo, in questa città, in questo distretto, dove molti di noi hanno indossato per la prima volta la toga alla camera ardente della notte tra il 23 e 24 maggio, dopo il botto di Capaci, se abbiamo scelto di fare questo credo che non dobbiamo guardare ai risultati a cui possiamo pervenire, ma dobbiamo guardare alla necessità di fare di tutto per accertare la verità, poi quello che verrà verrà. D'altra parte credo che questo sia l'unico modo per cercare di indossare dignitosamente, non dico per onorare la stessa toga che era di Falcone, Borsellino, di tanti altri i nostri colleghi uccisi. Blog. Alcune volte ha avuto la sensazione proprio in questo palazzo di camminare negli stessi corridoi, frequentare le stesse stanze, di chi invece questa idea di giustizia non l'ha mai coltivata. In fondo forse non sarebbe anche il momento di aprire certe verità difficili da fare digerire anche all'interno della magistratura. Lei fa giustamente l'esempio di Falcone e Borsellino, ma lei sa per primo che certi legami innominabili in questa città sono stati resi possibili dal fatto che la giustizia girava la testa dall'altra parte e l'ha fatto per decenni. Di Matteo, negare quello che lei ha detto significherebbe non conoscere la storia di questo paese, di questa città, di questo palazzo e che invece abbiamo conosciuto anche attraverso le cronache e vicende processuali dei processi per le stragi, omicidio del giudice Saetta, della strage Chinnici e tanti altri processi. Io credo che bisogna fare di tutto per evitare che si ritorni a quella situazione all'interno dei palazzi di giustizia, che era caratterizzante gli uffici giudiziari prima delle stragi. Blog. C'è questo rischio ora? Di Matteo, il fatto che venga meno la prossimità col dramma delle stragi, con il sangue dei colleghi uccisi, può fare obiettivamente calare l'attenzione e la tensione morale. Io credo che questo sia un rischio che dobbiamo evitare ora e in futuro. Soprattutto noi magistrati di Palermo abbiamo il dovere morale di non dimenticare mai quello che è successo, di non dimenticare che tutti, dico tutti i giudici che sono stati uccisi, i nostri colleghi, prima di essere stati uccisi, sono stati isolati, delegittimati, purtroppo anche, e questo li addolorò particolarmente, all'interno della nostra categoria dei magistrati. Blog. Mi perdoni dottore perché ci stava sfuggendo un particolare importante di quello, uno dei tanti di cui lei ci sta rendendo noto, che in fondo quelle telefonate, quelle famose telefonate tra il Presidente della Repubblica e un indagato, il senatore Mancino, lei, se ho capito bene, dice, non rivestivano questa enorme importanza, ma allora quello che ci chiediamo è il perché di quella reazione. Lei giustamente ricordava altre volte i presidenti della Repubblica del passato sono stati indirettamente intercettati e non è successo niente. Ma allora perché quella reazione? Lei sa che milioni di italiani vorrebbero che il presidente della Repubblica venisse, diciamo, fosse ricevuto da voi, vi raccontasse tutto, se non ha nulla da temere, ma allora perché quella reazione così forte? Così dura, che ha innescato un conflitto istituzionale mai visto fino a allora? Questo lei se lo è chiesto? Di Matteo, non ha importanza se me lo sono chiesto, le intercettazioni non avevano rilevanza penale, per il resto ribadisco l'orgoglio, come magistrato, di fare parte di un ufficio giudiziario che ha tutelato la segretezza di conversazioni che, non avendo rilevanza penale, non dovevano e non sono state depositate. Nel caso che lei ricordava delle inchieste di Firenze e di Milano, quelle intercettazioni che coinvolsero per l'inchiesta di Milano Scalfaro e per l'inchiesta di Firenze lo stesso presidente Napolitano, invece erano state trascritte dalla polizia giudiziaria, cosa che non è avvenuta in questo caso, depositate agli atti del processo, cosa che non è avvenuta in questo caso, e finirono sulle pagine dei giornali, cosa che non è avvenuta in questo caso. Ebbene, per gli altri casi non fu sollevato il conflitto di attribuzioni, in questo caso è stato sollevato, questo è il dato di fatto, per il resto quello che penso o che possiamo ipotizzare non ha nessuna importanza, e sarebbe gravemente scorretto se io rispondessi a questa parte della domanda, mi limito a ricordare i dati di fatto. Blog. C'è una notizia che è stata molto trascurata in questi ultimi mesi, e cioè che il processo sulla trattativa potrebbe essere spostato da Palermo. Secondo lei c'è questo rischio? E che cosa succederebbe in questo caso? E soprattutto ci racconta perché questo processo così difficile, complesso, storico, potrebbe finire lontano da questo palazzo? Di Matteo. È stata presentata da parte di tre degli imputati, il generale Mori, il generale Subranni. Blog, la domanda è venuta perfetta, lascio a lei la risposta ovviamente, quando vuole lei. Sì, lo sappiamo, un quarto d'ora, stiamo in chiusura. Di Matteo. È stata presentata da parte di tre degli imputati del processo, il generale Mori, il generale Subranni e il colonnello De Donno, una istanza di rimessione a altra sede giudiziaria, e motivata sotto il profilo del pericolo per l'ordine pubblico che deriverebbe dalla prosecuzione del processo a Palermo, e ciò anche in esito alle notizie delle esternazioni di Rina, in particolare nei confronti appunto del dottor Di Matteo, di me. E blog, che cosa succederebbe in questo caso? Di Matteo, è stata fissata per la decisione udienza davanti alla sesta sezione penale della Cassazione per il prossimo 18 aprile. La Cassazione quindi deciderà se il processo può continuare qui o, nel caso di accoglimento della richiesta, essere spostato altrove. In quel caso naturalmente retrocederebbe alla fase antecedente l'inizio del dibattimento, quindi dovrebbero gli uffici giudiziari divenuti competenti riformulare la lista dei testimoni. Si ripartirebbe sostanzialmente da zero, il tutto con i gravi rischi che deriverebbero anche per problemi eventuali di prescrizione dei reati e comunque con il rischio oggettivamente derivante dal fatto che a fare il processo, a rappresentare la pubblica accusa in un processo, sarebbe un ufficio che quel processo non ha istruito e su quei fatti non ha indagato. Blog. Non più la procura di Palermo vi verrebbe tolto il processo, questo è. Di Matteo. Non più la procura di Palermo, non più la corte di assise di Palermo, e in questo caso si determinerebbe sostanzialmente la stessa situazione che si determinò quando il processo per la strage di Piazza Fontana venne spostato da Milano a Catanzaro. Oggettivamente è un fatto quello della presentazione dell'istanza di rimessione. Già il fatto della presentazione è un fatto assolutamente importante e grave. Mi stupisce, ma forse non troppo, considerata la disattenzione generale per il problema, per la vicenda della trattativa, constatare come gli organi di stampa non ne abbiano sostanzialmente dato notizia, se non nella prima battuta, nella prima fase, senza appunto chiedersi ciò che deriverebbe non soltanto dallo spostamento del processo, ma da un accoglimento che sancirebbe un principio devastante, e cioè che la violenza o la minaccia di un imputato nei confronti dei magistrati che hanno istruito il processo e che rappresentano l'accusa nel processo può fare spostare il processo dalla sede naturale. Cioè sostanzialmente nel caso di accoglimento si determinerebbe anche un precedente molto pericoloso, devastante per il futuro, per cui la violenza nei confronti dei magistrati che celebrano il processo potrebbe indurre a violare il principio costituzionale del giudice naturale. Blog, certo, lei ha firmato, insieme con altri suoi colleghi della Procura di Palermo, un documento in cui si dava atto che Provenzano poteva uscire per gravissimi motivi di salute, perché non più in grado quasi di intendere e di volere, dal 41 bis e così. Di Matteo. La Procura di Palermo non ha firmato un documento, tecnicamente ha espresso un parere, e così come le procure di Caltanissetta e di Firenze ha ritenuto che in questo momento, e con queste condizioni di salute, certificate da più perizie, il Provenzano non sarebbe in grado di fare uscire ordini neanche se detenuto a un regime normale di alta sorveglianza e non di 41 bis. Per questo avevamo ritenuto di esprimere un parere contrario all'ulteriore proroga del 41 bis allo stato. Questo su un presupposto che però deve essere chiaro a tutti: 41 bis è regime assolutamente fondamentale e noi auspichiamo che venga mantenuto nella sua vigenza e nella sua regola attuale anche in futuro. Si è rivelato fondamentale per cercare di recidere i rapporti tra i capi detenuti e i mafiosi ancora in libertà. Deve continuare a essere applicato con rigore, ma la ratio è proprio quella di recidere i possibili contatti, non è una ratio afflittiva nei confronti del detenuto. Per questo avevamo ritenuto di dare un parere favorevole, proprio perché ritenevamo, sulla base delle perizie, che in questo momento il pericolo del rapporto con l'esterno fosse un pericolo astratto e non minimamente concreto. Blog. C'è chi pensa che se Provenzano dovesse morire al 41 bis dopo che la magistratura, come lei raccontava, ha sostanziale dato il proprio parere perché potesse uscire in questo momento dal 41 bis, questo sarebbe la scusa perché qualcuno iniziasse a picconare pesantemente il 41 bis. È una lettura molto politica e anche con qualche dietrologia, ma lei lo vede come un rischio possibile? Di Matteo, io non voglio dare nessuna politica, nessuna interpretazione politica o dietrologica della vicenda in questione, un dato però ne è assolutamente chiaro, che fino da quando il 41 bis è stato introdotto l'abolizione del 41 bis è uno degli scopi fondamentali dell'organizzazione mafiosa, quindi non mi stupirebbe se eventualmente qualcuno tentasse di utilizzare singole vicende legate a singoli detenuti per cercare una ulteriore e ennesima strumentalizzazione contro il 41 bis, che invece è necessario mantenere e mantenere nelle forme rigorose in cui oggi è previsto. Blog, mi perdoni, adesso le faremo domande forse un po' personali. Lei ha processato e fatto condannare politici, amministratori, manager, uomini di successo e mafiosi. Veri, quale è la persona che le ha fatto più paura, da semplice cittadino e da magistrato? Ovviamente il termine paura per uno come è diverso da quello che può avere lei, abbiamo davvero un'altra percezione. Di Matteo, no, guardi, onestamente non so risponderle, io non credo di avere provato paura nei confronti dell'uno o altro soggetto imputato, una cosa però la posso dire, avendo maturato l'esperienza di processi di tipo diverso so che gli ostacoli maggiori all'accertamento della verità, le insidie interne e esterne al processo, sono più forti quando si processano i soggetti esterni alla mafia, ma che con era mafia hanno intessuto rapporti, è più facile, lineare, agevole, nei limiti in cui si possa definire agevole, un lavoro sempre molto delicato, importante e rischioso. Arrestare e processare e fare condannare degli estorsori o degli appartenenti alla mafia militare, che si limitano, tra virgolette, a trafficare stupefacenti o chiedere il pizzo ai negozianti, rispetto a quelli che mafiosi non sono, ma che riciclano a soldi dei mafiosi, fanno affari con i mafiosi, o quei soggetti corretti della pubblica amministrazione, che hanno consentito e consentono alle mafie di penetrare le pubbliche amministrazioni e la politica. La corruzione, la lotta alla corruzione non può essere disgiunta dalla lotta alla mafia, sono due facce della stessa medaglia e questo ritengo da cittadino che ancora la politica non lo abbia compreso o finga di non averlo compreso. Blog, in queste ore in Parlamento si vota la legge sullo scambio elettorale politico mafioso, lei crede che l'attuale classe politica sia credibile della lotta alla mafia e che cosa dovrebbe fare se non lo fosse per esserlo? Di Matteo, beh, intanto da anni molti magistrati, e tra questi io, invochiamo una legge, una riforma del 416 ter, che punisca l'accordo politico mafioso per il semplice fatto appunto del raggiungimento di un accordo tra il candidato che cerca i voti della mafia e la mafia che li concede in cambio della disponibilità futura a rendere favori all'organizzazione mafiosa. Blog, chi è che cerca per primo l'altro, il politico o il mafioso? Come avviene questo contatto? Di Matteo, non sempre il contatto e il rapporto si verifica e si dipana allo stesso modo, ma purtroppo non sono rari i casi che le inchieste ci hanno dimostrato di politici che per primi si muovono dimostrando la loro disponibilità a accogliere, a stimolare, anzi, il consesso mafioso. Blog, succede anche oggi dopo 20 anni di inchieste, o adesso è minore questo? L'incidenza di questo rapporto, come è mutuato questo rapporto? Di Matteo, io credo che nel tempo siano mutati gli approcci e le strategie di approccio, quello che prima era il rapporto tra il politico e il mafioso quasi diretto oggi negli ultimi anni è diventato per motivi di prudenza rispetto alla possibilità che quel rapporto venga scoperto dalla magistratura è diventato un approccio mediato, intermediato spesso da professionisti insospettabili. Purtroppo però ancora e fino agli ultimi anni abbiamo registrato l'esistenza e la gravità del problema, ecco perché una riforma del 416 ter, nel senso che leggiamo dai giornali, è stato dato anche attraverso l'ultima stesura che mi pare che sia uscita dal Senato della Repubblica, è un approccio che noi non possiamo che cogliere con grande soddisfazione e speranza. La punizione e la punibilità già della fattispecie dell'accordo tra il politico e il candidato, a prescindere da quello che poi sia il conseguimento del risultato elettorale per il candidato e di ritorno dei favori da parte dei mafiosi. Più in generale, lei mi chiedeva la politica credibile nella lotta alla mafia, ribadisco un concetto che poco fa avevo espresso, oggi la lotta alla mafia ha bisogno di un salto di qualità, io credo che sia sufficientemente efficace nei confronti e per la repressione della mafia militare. Ma il salto di qualità ci deve essere per recidere i rapporti con la politica, l'imprenditoria, l'economia e le istituzioni, e allora per fare questo è assolutamente necessario procedere a una riforma seria e maggiormente incisiva in senso repressivo dei reati contro la pubblica amministrazione. Perché è proprio attraverso quelle condotte di corruzione, di abuso di ufficio, di turbativa d'asta, condotte commesse da pubblici ufficiali o da soggetti che collaborano con i pubblici ufficiali, che le mafie riescono a penetrare il potere. Blog, quanto è criminale questo paese? Sono state scritte decine di romanzi criminali su questo paese. Siamo che qui siamo dei geni nelle arti visive, ma soprattutto geni del crimine. Di Matteo, non faccio il sociologo o lo storico, nel mio lavoro spesso constato come a vari livelli, naturalmente, sia purtroppo diffusa la condivisione che non rispettare la legge o eludere la legge paghi, e purtroppo negli anni passati rispetto a questo fenomeno, consentitemi di dirlo, si è scaricata tutta la responsabilità della lotta al fenomeno criminale mafioso e non mafioso soltanto sulle spalle della magistratura. Io credo che accanto alla responsabilità penale e anche su piani diversi rispetto alla responsabilità politica, alla responsabilità penale, questo paese abbia bisogno di fare valere responsabilità di tipo diverso, di tipo politico, di tipo deontologico, di tipo disciplinare. Non può esistere il disvalore di un atto e di una condotta soltanto quando quell'atto integri una fattispecie di reato. Blog, questo è il paese dei furbi, in questo paese di furbi, dottore, il suo nome ha fatto capolino alcune volte recentemente, come un possibile candidato alle elezioni europee che si terranno da qui a poco. C'è di vero quel che cosa? Lei accetterebbe mai una candidatura? Di Matteo, non rispondo sulla domanda se c'è di vero qualche cosa, ma io faccio il magistrato e credo che soprattutto in questo momento sia importante che possa dare anche un minimo contributo per continuare a fare bene il mio lavoro di magistrato. Blog, ultima domanda. Noi abbiamo parlato in tutta questa lunga intervista di incubi, di paure, di personaggi e luoghi davvero oscuri, ma vorrei chiederle questo, che sogni coltiva Nino Di Matteo quando esce da questa stanza, da questo palazzo, viene seguito dai suoi ragazzi, arriva a casa o in qualsiasi luogo in cui si sente mediamente riparato, quali sono i sogni di un uomo che vede costantemente delle cose terribili? Di Matteo, ma intanto un sogno se volete molto. Diciamo terra terra, che è quello di riacquistare la libertà di movimento, la libertà di potermi, di poter vivere come è giusto che sia, e poi un sogno un pochino più alto, quello di contribuire anche un minimo, senza enfatizzare mai né il mio ruolo, il mio lavoro, il nostro lavoro, a cercare di fare vivere i miei figli, i nostri giovani, in un paese diverso, dove non ci siano la libertà e la democrazia condizionate e fortemente limitate dalla illegalità, dalla corruzione, nelle mafie. Questo è il mio sogno, ma anche la mia speranza. Io quando riesco a trovare il tempo di andare nelle scuole o a parlare ai giovani studenti universitari, colgo un interesse e un entusiasmo per il tema della giustizia e una passione per la libertà, per la democrazia, che mi lascia veramente bene sperare. Non è vero che le cose non cambiano, ma i 30 o 20 anni fa, quando eravamo giovani, certi argomenti erano tabù. Ora molti giovani conoscono e lottano per questo. Ecco, io spero che quei giovani, e questo è il sogno, non si lascino poi ingabbiare dalla indifferenza, dalla convenienza e dalle scelte di opportunità. Una ultima cosa, il sogno di una magistratura che per prima coltivi al suo interno l'autonomia e l'indipendenza, non soltanto difendendo dagli attacchi esterni, ma anche dagli attacchi interni, cioè dalla tentazione di mutuare dalla politica le peggiori logiche, per esempio quelle per cui l'autogoverno della magistratura è determinato dalle logiche delle correnti, una magistratura che all'interno di ciascun magistrato recuperi l'essenza fondamentale della consapevolezza di dover rispondere soltanto alla legge e di non perseguire mai il risultato più opportuno, ma quello più conforme alla legge, alla giustizia e verità. Blog, in tutto questo siamo oltre a un'ora qui e lei ancora è tecnicamente un magistrato sotto procedimento disciplinare, ancora non abbiamo notizie di quello che hanno deciso, però è il migliore auspicio che lei poteva fare anche ai suoi colleghi che la stanno giudicando. Di Matteo, qualsiasi cosa decidano, io eventualmente continuerò a difendermi della sede istituzionale, ma a comportarmi come mi sono sempre comportato, nel senso che non ritengo mai di avere violato regole e soprattutto spero di essermi sempre comportato in maniera tale da conservare l'autonomia e l'indipendenza. Blog, rifarebbe tutto, dall'inizio alla fine. Di Matteo, sì. Blog, grazie dottore, grazie. Di Matteo, grazie a voi. Fine.